Ci ritroviamo in piazza oggi per dire no alla guerra, sì alla pace. Ma cosa significa? Significa che è un po', diciamo, troppo blanda questa posizione. Purtroppo questa manifestazione ha un sacco di contraddizioni per come è stata convocata, per come è stato modificato l'appello, eccetera. Un po' frammentata anche nelle posizioni e molta molta confusione, almeno quello che io noto in questo momento. Soprattutto perché non esiste una pace così tout court. Questa che chiedono così a gran forza, mi dispiace, sembra più una pace imperialista che una pace reale e concreta. Soprattutto vedo poca, come dire, critica nei confronti di quello che è il ruolo degli Stati Uniti, e poca critica in quello che è il ruolo dell'Unione Europea e poco critica anche che quello del ruolo dell'Italia. Praticamente noi dovremmo, come dire, opporci a quello che è l'utilizzo e la forza militare diretta e indiretta da parte sia della NATO che dell'Unione Europea per la risoluzione di questo conflitto. È ovvio che è chiaro che la NATO e l'Unione Europea, in particolare l'Italia, hanno legiferato, come dire, l'Italia si è adeguata subito a questa situazione di guerra, perché ha decretato uno stato d'emergenza che è ratificata dal Parlamento e durerà fino al 31 dicembre del 2022. La cessione di mezzi, materiali, equipaggiamenti militari in favore dell'autorità governativa dell'Ucraina, in deroga alle rigide disposizioni della legge del 9 luglio del 1990, che tra l'altro vietava l'esportazione e il transito di materiali e di armamento verso i paesi che in stato di conflitto armato. L'Italia praticamente ha abrogato questa legge, quindi noi stiamo dando armi a una zona dove si sta guerreggiando. Nella relazione del decreto, infatti, si dice che l'autorizzazione alla cessione di questi equipaggiamenti militari, si concede praticamente le armi alle autorità governative ucraine. Autorità, governative ucraine che non sono, come dire, innocenti. In questo conflitto di innocenti ce ne stanno pochi. Se da parte, diciamo, russa Putin mostra la sua forza muscolare, macista, capitalista sull'Ucraina, allo stesso tempo il governo Zelensky, che è supportato dalle destre e soprattutto da organizzazioni paramilitari naziste, come cito Pravi Sektor, oppure la brigata Azov, se non sbaglio si pronuncia così, dove praticamente sono file naziste, tant'è che organizzazioni anche fasciste italiane tipo Casa Pound e altri sono andate ad addestrarsi in passato in Ucraina. Quindi questa cosa, cioè, non è che la resistenza ucraina sia, come dire, una resistenza come intendiamo noi, con quel concetto, quello che era la lotta partigiana nella Seconda Guerra Mondiale. Qui questa resistenza è composta da paramilitari e filonazisti. Vi dico esempi allucinanti, ci sono dei studenti palestinesi, più di 1.000, che sono presenti in Ucraina a studiare. Una volta andavano con le borse di studio a Kiev, in Unione Sovietica, adesso la Russia è molto cara e quindi parecchi di loro hanno preso queste borse di studio e studiano in Ucraina. Cosa è successo? Che questi 1.000 studenti palestinesi si sono ritrovati in questo conflitto, ovviamente non gli bastava quello che hanno a casa loro e volevano giustamente andarsene da là perché già hanno vissute tante. Allora, questo concetto di accoglienza dei profughi è molto, come dire, a senso unico, è molto concentrato su quello che viene definita razza ariana alla buona maniera nazista, bionde e occhi azzurri. Ovviamente, questi giovanotti e giovanotte palestinesi erano là e hanno la pelle leggermente più scura di quella che è la media di quella ucraina. Non li volevano far uscire, loro sono riusciti a raggiungere al confine della Moldavia. E questo confine della Moldavia, praticamente, cosa è successo? Che non li volevano far passare, dovevano rimanere, soprattutto agli studenti uomini, non li volevano far passare in Moldavia. Alla fine, giustamente, loro purtroppo di lotta ne sanno, come dire, vivono da 48 anni sotto occupazione israeliana, quindi di queste cose ne sono ben consapevoli, hanno, come dire, trattato, si sono imposti, eccetera, e sono riusciti a ottenere dalle milizie paramilitari, pseudo esercito ucraino, la possibilità di far uscire ogni 1.000 ucraine, perché stanno uscendo solo donne e bambini, e tre palestinesi. E questi sono da giorni che sono là e ancora non sono riuscite a ricompattare tutto il gruppo dei 1.000 studenti che stanno là. Quindi, per farvi capire che la situazione in Ucraina sicuramente è complessa e noi dobbiamo assolutamente opporci a questa cosa. Poi, ritornando su quello che vi volevo dire prima, sulla questione di come è il ruolo dell'Italia in questa situazione. L'Italia non è assolutamente, come dire, non si può certo dire che sta schierata e di parte, dalla parte pure sbagliata. C'è un decreto del Ministero della Difesa in concerto con i ministri degli affari esteri della cooperazione internazionale e dell'economia, che praticamente fa un elenco di mezzi e materiali, equipaggiamenti militari da inviare in Ucraina. Da quanto sembra, queste spedizioni prevederanno un invio di centinaia di missili anticarro e antiaereo, Stinger e Spike, facilmente trasportabili. Mortai, migliaia di mitragliatrici pesanti, Browning e leggere MG. I militari italiani sono stati mobilitati sia in Lituania che in Romania e il Consiglio dei Ministri aveva già approvato questa cosa il 25 febbraio nel primo decreto di aiuti militari stanziando circa 174 milioni di euro fino al 2023 per il potenziamento della presenza militare a est, come previsto. In più al rafforzamento delle tre missioni che già sono in atto e che nessuno ne parla ovviamente del ruolo dell'Italia. L'Italia è presente in Romania con la Baltic Guardian, in Lettonia e quella del Mediterraneo orientale. E questo provvedimento mobilitava circa 1.350 miliardi fino al 30 settembre e altri 2.000 militari per rinforzi e avvicendamenti. Che si stanno procedendo, cioè questo è avvenuto prima che scoppiasse questa situazione tra Russia e Ucraina, quindi non è una cosa che è stata improvvisa e inaspettata, cioè loro erano già preparati militarmente per poter intervenire, quindi l'Italia non è assolutamente neutrale, in barba all'articolo 11 della Costituzione, in barba anche al decreto che avevo citato prima, che praticamente dice che non è E per l'Italia non è possibile dare armi a chi sta guerreggiando. Certo, in tutto questo poi non è che siamo da soli, abbiamo anche la Germania che stanzia più di 100 miliardi per rafforzare il suo esercito. E l'Europa, tra l'altro, poi come Comunità Europea, non si, come dire, manco si vergogna di dire che sta usando i suoi fondi per la pace, per fornire armi letali a Zelensky. Cioè, quindi sinceramente questa situazione non è semplice. Non è semplice perché abbiamo questi, come ripeto prima, abbiamo gli Stati Uniti che ovviamente attraverso la NATO e la sua, come dire, smania di espandersi a est non fa che altro che fare provocazioni nei confronti della Russia. Abbiamo già detto di Putin. Putin risponde e reagisce con un governo fantoccio, che più di fantoccio, relativamente fantoccio, perché poi in questi ultimi 12 anni l'esercito e il governo ucraino ha ammazzato più di, dal 2014 a oggi, più di 13.000 persone all'interno del Donbass, di civili nel Donbass. Quindi non è che qua, come dire, nessuno di questi attori in atto in questa guerra sono innocenti e sono puri e sono bravi. Quindi direi che la situazione è tragica, soprattutto per la popolazione civile reale, non i paramilitari di Pravi Sector, quindi noi ci schieriamo a fianco di quella popolazione civile, a fianco di quella popolazione che resiste a questo, come dire, smembramento di un territorio, non solo dal punto di vista, diciamo, umano, con appunto la denuncia che facevamo sulla questione dei rifugiati di serie A, di serie B, come si sta vedendo adesso, ma anche dal punto di vista anche ambientale, territoriale, cioè la minaccia nucleare, dei bombardamenti e via dicendo. Ovviamente qua i potenti della terra, per le loro smanie di potere smanie imperialiste stanno praticamente devastando non solo gli esseri umani che ci vivono, ma ovviamente tutto il territorio, e non soltanto limitata a quella zona, ma ovviamente se dovesse succedere una catastrofe nucleare, colpire una centrale nucleare, i danni si vedrebbero, come dire, a distanza per migliaia e migliaia di chilometri per anni, se non per centinaia di anni, non so, per secoli, non so proprio come definire. Purtroppo lo scenario è veramente drammatico, e in tutto questo vedo soltanto, come dire, nessuna critica vera e reale a quello che sono le reali intenzioni, interessi economici, di potere espansionistico, eccetera. Non c'è una critica reale. Si parla di un pacifismo tout court, così molto alla cattolica, poveri bambini, povere donne. Cioè, i soliti stereotipi per le guerre, però ovviamente per le guerre che si svolgono in Europa, poiché abbiamo visto che le guerre che avvengono dall'altra parte del Mediterraneo o in altri luoghi del mondo, tipo Yemen, Mali, in Africa, in Siria, eccetera, tutto questo, come dire, questo attitudine ad accogliere questi rifugiati non c'è, perché quelli sono forse un po' scuri, brutti e cattivi e ci rubano il lavoro. Vabbè, questo speriamo che le prossime manifestazioni siano per una reale svolta e critica a quello che sta avvenendo e non soltanto un accodamento alle posizioni filoatlantiste di questo governo Draghi europeo e della NATO.